Alphaville.
E stando all'edizione speciale del 1° agosto del barometro della coesione in Svizzera, realizzato dall'Istituto Demoscopico Sotomo, il 52% dei cittadini svizzeri ritiene che l'anno di fondazione della Confederazione sia il 1848 e non il 1291, votato solo dal 21% degli intervistati. Anche la figura di Guglielmo Tell, per la maggioranza degli interpellati, appartiene più al mito che alla storia documentabile. Solo il 27% infatti lo considera un combattente per la libertà contro gli Asburgo e appena il 5% lo indica come fondatore della Confederazione. Notevoli sono anche le differenze tra le diverse regioni linguistiche. Tra i germanofoni queste percentuali sono ancora più alte, mentre a sud delle Alpi e in Romandia il divario è, diciamo così, più sfumato. Nella Svizzera italiana, ad esempio, abbiamo un 40% che ha votato per il 1848, un 30% che dice invece 1291. E allora qui ad Alphaville, in vista della festa nazionale di domani, proviamo a commentare questi dati con l'aiuto dello storico Marco Marcacci, autore di numerose pubblicazioni sulla storia politica e culturale dell'Ottocento e del Novecento, nonché membro della redazione della rivista Archivio Storico Ticinese. Buongiorno e ben ritrovato ad Alphaville.
Buongiorno a lei, buongiorno a chi ci ascolta e grazie dell'invito.
Allora, le chiedo per cominciare un commento sulla questione della data di fondazione della Confederazione. Il 1848, scelto dal 52% degli svizzeri, non è un anno evidentemente scelto a caso, ma quello della nascita dello Stato federale moderno con la sua prima Costituzione democratica. Dal punto di vista strettamente storico, quale considera la data più corretta per indicare la nascita della Svizzera come entità nazione? Il patto del 1291, il 1848 di cui dicevamo, o si tratta fondamentalmente di una domanda mal posta che sovrappone due processi storici evidentemente differenti?
Beh, direi che effettivamente sono un po' due cose diverse. Se si pone la domanda come è stata posta apparentemente dal sondaggio, cioè da quando la Svizzera è uno Stato-nazione, la risposta 1848 è sicuramente più valida del 1291. Nel 1291 nessuno o quasi nessuno difende l'idea che esisteva una nazione svizzera con uno Stato, istituzioni, eccetera. Il 1848 effettivamente è data della prima Costituzione federale, data della creazione dello Stato federale con i suoi organi rappresentativi, la sua amministrazione, eccetera, può essere scelto o indicato come data di nascita della Svizzera moderna. Ma è anche plausibile che qualcuno poi, se gli si pone la domanda, la interpreta magari in un modo un po' diverso e risponde alla data tradizionale 1291, riferendosi appunto al primo patto documentato di alleanza tra tre comunità della Svizzera centrale, Uri, Svito e Unterwaldo, che viene considerato, un po' a torto bisogna dirlo, come il nucleo, diciamo, di uno sviluppo che poi ha dato origine alla Svizzera attuale. Dico un po' a torto perché questo patto poi fu dimenticato dagli stessi fondatori e fu riscoperto sei secoli dopo e pubblicato nel corso del XVIII secolo.
Marco Marcacci, anche sulla figura poi di Guglielmo Tell, la maggioranza sembra ormai essersi allineata con la storiografia moderna. Solo il 5% lo considera oggi il fondatore della Confederazione, mentre per molti resta legato più al dramma di Schiller che alla tradizione popolare. Come si è arrivati storicamente a costruire questo mito e quando invece si è capito appunto che si trattava di un mito?
Ma diciamo che la differenza netta tra quello che noi oggi consideriamo un mito, cioè un insieme di fattori, di racconti che spiegano l'origine di una comunità o di un paese, e la storia documentabile è relativamente recente, diciamo forse dal XVIII secolo, mentre prima questa distinzione non c'era. Quindi si può capire che che tutto questo sia stato mescolato. Poi le risposte che vengono date alla domanda, che erano suggerite da chi faceva la domanda, cioè la domanda non era risposta libera. Quindi il fatto di considerarlo soprattutto come un personaggio letterario seguendo l'opera di Schiller, oppure di considerarlo una leggenda che spiegherebbe le origini della Confederazione Svizzera, o anche di vederlo come un combattente della libertà, non sono in sé contraddittori, cioè nel mito di Guglielmo Tell è presente tutto questo. Una
Certo.
cosa assodata oggi è che una persona fisica chiamata Guglielmo Tell, che avrebbe compiuto quelle gesta che gli vengono attribuite, probabilmente non è mai esistito. Comunque non c'è nessuna prova documentabile dell'esistenza di questo personaggio. Poi, come fondatore della Confederazione, vabbè, no, questo è praticamente fuori luogo. Ma comunque è chiaro che le gesta di Tell vengono associate a quegli eventi che si considerano come fondatori o come linee direttrici dell'evoluzione storica della vecchia Confederazione, cioè la volontà di emanciparsi rispetto a poteri stranieri. E poi Guglielmo Tell è anche rappresentativo di un'altra figura che si tende a dimenticare, cioè Guglielmo Tell è il tirannicida, cioè è colui che con i suoi gesti giustifica, diciamo, l'eliminazione del tiranno con mezzi violenti, non essendocene apparentemente altri. E Guglielmo Tell è diventato un personaggio che non è tipicamente noto solo in Svizzera, cioè come simbolo di libertà o anche di lotta contro i tiranni, è un personaggio che ha fatto il giro del mondo.
E beh, allora, sempre rimanendo un po' nell'ambito, quale importanza hanno oggi miti fondativi come appunto, parlavamo del 1291, come il patto del Grütli o la figura di Guglielmo Tell nell'immaginario identitario svizzero? E come è cambiato il loro ruolo rispetto, per esempio, al secolo scorso, quando penso al giubileo del 1891, lo Stato li promuoveva attivamente come collante nazionale.
Sì, probabilmente oggi si interpreta questo in modo meno, come dire, forse meno sacralizzato, meno solenne, cioè effettivamente probabilmente in un passato della Svizzera erano delle figure o dei miti, diciamo, più sentiti molto più drammaticamente, forse anche in certi periodi della storia, penso per esempio, non so, all'epoca tra le due guerre mondiali oppure al periodo della seconda guerra mondiale. Oggi si percepiscono forse in modo un po' più distaccato, cioè riconoscendo che sono dei miti, ma che non vuol dire negargli qualsiasi valore e contrapporli necessariamente, diciamo, alla storia fattuale e documentata. L'importante è non confondere i due piani della narrazione storica, cioè probabilmente qualsiasi comunità storica, comunità esistente nella sua storia, associa in un modo o nell'altro dei fatti reali, documentati, fattuali e delle ricostruzioni più simboliche che parlano di più all'immaginario popolare rispetto, non so, a dei documenti d'archivio che sono nettamente meno glamour, diciamo.
Stavo pensando che forse un paese senza una lingua, una religione comuni ha forse bisogno di una narrazione condivisa che faccia da legante. Ma tornando ai dati di questo
Sondaggio, sì.
sondaggio realizzato da Sotomo, come
Sì.
vanno lette le differenze tra i cantoni germanofoni, dove il 1848 raccoglie il 58% dei consensi, e i cantoni latini, dove invece il divario con il 1291 è molto più sfumato? Ci sono radici culturali o politiche che secondo lei spiegano questa differenza?
Mi sembra, per me è difficile da spiegare perché casomai avrei immaginato il
Il
contrario,
contrario.
cioè che nei cantoni della Svizzera tedesca, che sono quelli che sono effettivamente, o almeno alcuni più toccati, diciamo, più direttamente implicati nelle storie dell'origine della Confederazione medievale, avrebbero risposto nel 1291 rispetto ai cantoni romandi, che, se facciamo l'eccezione di Friburgo, sono entrati, hanno fatto parte della Svizzera soltanto molto, molto più tardi, Ticino compreso. il fatto che il sondaggio dica qualcosa di diverso, onestamente ho difficoltà a spiegarmelo, se non con il fatto che potrebbe essere, che so io, un effetto del sondaggio, forse tenendo conto dei margini di errore, eccetera, magari la differenza non è così grande, ecco. Non so quante persone hanno
È
intervistato nella
possibile,
Svizzera
infatti
italiana,
non è un dato che
onestamente,
abbiamo a disposizione.
quello,
Tra
no, non
l'altro,
l'abbiamo a disposizione, sì,
un
giusto.
altro dato generazionale interessante è il fatto che i giovani tra i 18 e i 35 anni sono i meno legati sia al 1291 sia al 1848 e più propensi a indicare date alternative. Cosa ci dice questo sul rapporto delle nuove generazioni con la storia e l'identità nazionale? Lei ritiene che nelle nuove generazioni, nelle ultime generazioni, ci sia un aumentato interesse per la storia intesa in senso più scientifico e critico, rispetto invece a quello di cui in fondo stiamo discutendo, cioè il fatto che a volte la storia si confonde e si sfuma nel mito dove poi di storico rimane ben poco.
Diciamo, i risultati di questo sondaggio, gli ultimi aspetti di cui abbiamo parlato, sembrerebbero smentire quello. I giovani sembrano più attirati dal mito rispetto alle persone più anziane, ecco. Però non mi sbilancerei perché comunque rimane un sondaggio e non sentirei di interpretarlo in modo, diciamo, andando oltre quelli che sono i risultati, anche se questo mi stupisce effettivamente che, non so, che il 1291 sia citato più dalle giovani generazioni che da quelle più anziane. Ecco, questo però non me la sentirei di tirare delle conclusioni generali sull'approccio alla storia e sull'interesse per la storia nelle diverse generazioni. Una cosa allora più, ma non c'entra con quello, ma più generale che mi sembra di percepire oggi persino nella ricerca storica dei più giovani è un interesse preponderante per la storia proprio contemporanea, cioè sono sempre più rari coloro che si interessano alla storia al di là del XX secolo, cioè più indietro rispetto al XX secolo. E questa è una cosa che si constatano tutti nelle università. Ecco, c'è un appiattimento, direi, sulla storia immediatamente contemporanea.
E tra l'altro di storia continueremo a parlare nel corso di questa puntata anche alle 11:45, proprio perché c'è un revival, ci sono molti festival che hanno proprio la storia al centro come tema. Vorrei però chiudere con un'ultima domanda. Se oggi questi miti fondativi, beh, anche sulla scorta di questo sondaggio, perdono forza, cosa rischia di prendere, mi scusi, il loro posto nel costruire un'identità svizzera comune?
Questa domanda alla quale è
Lo so
difficile
che è difficile, ma
rispondere, non so se si facesse un sondaggio cosa ne salterebbe fuori. Ecco. Probabilmente, non so, si porrebbe l'accento su conquiste moderne che sono più inclusive. Ho letto recentemente la presa di posizione di una consigliera nazionale, diciamo, femminista, se vogliamo, la quale dice non sopprimere il primo di agosto, ma si potrebbe aggiungere come festa nazionale il 7 febbraio, in riferimento al 7 febbraio 1971, quando sono stati concessi i diritti politici alle donne. Ecco. Questa potrebbe essere una direzione, diciamo, per trovare nuove date, di riferimento per una storia comune e soprattutto per un destino comune contemporaneo di tutti gli svizzeri e di tutte le svizzere e anche magari di tutte le persone che pur non essendo di nazionalità svizzera vivono nel nostro paese.
Beh, è una riflessione interessante. Noi comunque rimaniamo al presente e anche al prossimo futuro, ovvero a domani, domani 1º d'agosto, festa nazionale. Io ringrazio Marco Marcacci, lo storico con cui abbiamo cercato di interpretare meglio i dati, anche per certi versi sorprendenti, di quest'ultimo sondaggio realizzato dall'Istituto Demoscopico Sotomo. Grazie per essere stato con noi e buon 1º d'agosto a questo punto.
Grazie a voi e comunque buon 1º d'agosto a tutte e a tutti.